Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La morte del Figlio di Dio, i Vangeli ci raccontano, illumina il mistero della morte, che è poi anche il centro della Eucaristia quotidiana che noi celebriamo.
Al Santo Vangelo secondo Luca,
capitolo 23, versetto 44. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del Tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». E detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: «Veramente quest'uomo era giusto». Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano di lontano a guardare tutto questo.
Parola del Signore.
E che confrontando i diversi racconti delle ultime ore della morte di Gesù, vediamo anche le diverse prospettive, le differenze o l'interpretazione della morte che in modo speciale ritroviamo prima di tutto nelle predizioni di Gesù, lungo la seconda parte del Vangelo, direi, per cercare i testi più direttamente connessi col significato della morte di Gesù. Lì troviamo una trama, un filo, ecco, che conduce direttamente al senso di questa morte e poi anche gli eventi, l'Eucaristia, noi diciamo, cioè l'ultima cena, certamente è fondamentale, perché i Vangeli ci presentano Gesù stesso che interpreta la sua morte, che è poi il mistero dell'Eucaristia che celebriamo, che è l'interpretazione che Gesù dà alla sua morte. E poi anche i racconti, indubbiamente, anche i racconti della morte, che mostrano però anche prospettive diverse. Ecco, a voi la parola.
Il versetto 38 e anche il seguente vogliono sottolineare l'importanza della morte di Gesù per la storia della salvezza. Qui si parla della rottura di un velo, però nel Tempio sappiamo che ce n'erano due. Uno, diciamo, all'entrata del Tempio, e uno che divideva il Santo dal Santissimo, in due posizioni differenti. Il velo che si strappa, diciamo che può essere quello che separava, come ho detto adesso, l'atrio dello stesso Tempio. Per cui l'Evangelista interpreta questa morte di Gesù come, diciamo, la permissione dell'accesso dei pagani alla presenza di Dio. Per il secondo velo, naturalmente, che separava il Santo dal Santissimo, in questo caso l'Evangelista interpreta la morte di Gesù con un significato particolare, e cioè la fine del sacerdozio dell'Antica Alleanza, del sacerdozio levitico. Naturalmente, per la scelta o dell'uno o dell'altro significato, il contesto non impone, diciamo, una scelta tra questi due. L'Evangelista si preoccupa invece di farci presente quella che è l'importanza assoluta della morte di Gesù, che dà origine alla storia della salvezza. E per cui gli eventi ora citati ci danno il presagio della fine del Tempio, di quello che sarà la fine del Tempio e del culto in essi praticato, insomma. Dopo il giudaismo, anche il mondo dei pagani viene qui rappresentato dal centurione. E qualunque sia stato il significato delle parole figlio di Dio che sono uscite dalla bocca appunto del centurione, di un pagano, l'Evangelista intende vederci l'atto di fede dei cristiani provenienti dal paganesimo.
Ma queste tenebre da mezzogiorno e fino alle tre c'è in tutte e quattro gli evangelisti, insomma, e però ecco, io pensavo, insomma, un fenomeno straordinario, insomma, che anche questo è stato predetto nei capitoli precedenti. Cioè, queste tenebre, che Gesù aveva detto, è l'ora delle tenebre, questa è la vostra ora, l'ora delle tenebre, è segnato appunto da tutti e tre gli evangelisti. Poi appunto questo velo che si squarcia, e anche questo io pensavo un po' oltre a quello che ha detto, che appunto è un modo di, si può anche interpretare come appunto la riapertura del cielo e quindi ecco, con la terra, insomma, la possibilità appunto di, attraverso Gesù, di raggiungere il cielo, insomma, questa salvezza che ci è data, insomma. E poi questo grido di Gesù, anche questo, il grido c'è in tutti gli altri due sinottici, però qui non è il grido che dice Dio mio, perché mi hai abbandonato. Qui dice Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Cioè questa consegna volontaria di Gesù, serena, pacifica, cioè proprio tutto un abbandono completo, insomma, e che appunto Luca ha queste delicatezze queste tenebre mi hanno fatto anche pensare alla creazione, all'inizio, le tenebre che c'è nella creazione, che un po', insomma, tutto ritorna nelle mani di Dio insomma, per aprire una nuova era, insomma, l'era della salvezza.
Una cosa molto, molto breve, ho letto nel Vangelo di Marco la morte e l'agonia di Gesù, e paragonando, anche se la nota nella mia Bibbia dice che lema sabattani non risulta, non figura, diciamo, nei testi più autorevoli, qui la nota della mia Bibbia, però al di là di questo si guarda anche a quello che è, come dire, l'intenzione anche dell'autore, dell'evangelista, cosa ha voluto far emergere, cosa ha voluto sottolineare della figura di Gesù. Allora, io il lema sabachthani lo interpreto come un enorme, un immenso momento di sconforto. Diciamo quel momento proprio ultimo prima di giungere a quello che invece viene qui citato in Luca, che è una citazione di un salmo: in te a te, Padre, io affido il mio spirito. Proprio sembrano quasi esprimere, diciamo, quello che veramente è il passaggio di ogni essere umano, che fino a un microsecondo prima può esserci questa immensa paura, sconforto, e poi c'è questo pieno abbandono e ritorno nella fiducia del ritorno al Padre. Ecco.
L'episodio o quell'immagine del velo che si rompe deve essere stata molto importante per l'interpretazione della morte di Gesù, perché la riportano tutti e quattro gli evangelisti e soprattutto la spiega in lungo e in largo la lettera agli Ebrei. La lettera agli Ebrei, tutti i capitolo 9 e 10, descrive nei dettagli come era fatto il Tempio e l'antico culto, anche l'architettura del Tempio e la sua funzione di questa architettura, e fa con un'argomentazione a fortiori, fa continuamente il confronto con il sacrificio di Gesù. In particolare il capitolo 10, a conclusione, dice: avendo dunque, fratelli, piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Cristo, per questa via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, avendo noi un sacerdote grande sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, nella pienezza della fede, con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. E questa spiegazione o interpretazione della lettera agli Ebrei mi fa pensare che ancor prima che il nostro accesso a Dio è stato l'accesso di Gesù a Dio, mi colpisce anche da diverse pagine, soprattutto da quando abbiamo letto l'istituzione dell'Eucaristia, pensare che questo è un momento che si compie tra Gesù e il Padre, soprattutto. È un'alleanza che Gesù fa con il Padre, prima ancora che tra gli uomini e Dio. L'altra cosa che volevo sottolineare è questa compunzione che prende le folle alla vista di questo spettacolo. È forse un'allusione alla profezia di Zaccaria. Sappiamo che Zaccaria è molto importante nei perivangeli, molto più di quanto non lo sia per noi. Al capitolo 12, segnalo solo il parallelo, versetto 10, dice: riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di compunzione. Guarderanno a colui che hanno trafitto. Ne faranno il lutto come si farà il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si piange il primogenito.
Ieri sera, mentre si leggeva settimanalmente il Vangelo della Passione di Luca, mi è balzato un po' agli occhi quello che dice: io preparo per voi un regno come il Padre l'ha preparato per me. Un pochino mi ha stretto, nel senso che appunto oggi vediamo, ieri ma anche oggi, vediamo come Gesù appunto è re e come è entrato nel suo regno. Quindi quell'equivalenza lì un pochino, ecco. Accanto a questo, anzi proprio entrando in questo, così, questo clima, a me ha fatto molta impressione quello che dice il centurione, no? Quest'uomo era giusto, cioè Pilato l'aveva già detto e ridetto, quindi di per sé non c'era motivo di ribadire ancora che era giusto, da un punto di vista per le accuse di re, eccetera. E c'è anche da dire che nei sinottici il centurione non dice era giusto, ma dice era figlio di Dio. Allora, tutte queste cose mi hanno fatto andare al libro della Sapienza, che leggo perché credo che sia importante proprio anche così per un certo clima. Ecco, dice: tendiamo insidie al giusto, che per noi è d'incomodo, ci rimprovera le colpe contro la legge, ci rinfaccia le trasgressioni, eccetera. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri, ci è insopportabile solo al vederlo. Salto un po'. Proclama beata, è questo, la sorte finale dei giusti, si vanta di avere Dio per padre. Vediamo se le sue parole sono vere, consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti per conoscere la sua mitezza, saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Questo mi sembra che fotografi bene, ecco, questo giusto e come è entrato nel regno.
Certo, le differenze rispetto a Matteo e a Marco sono tante. Non c'è la convulsione della morte, non c'è il senso di abbandono, e c'è l'offerta del perdono fino all'ultimo, e poi ci sono altre cose: l'oscuramento della terra è anche nei due sinottici, ma il velo del Tempio invece no, sembra che si squarci prima della morte, si apra prima della morte di Gesù, e come dire che uno squarcio, certo, può essere interpretato in senso negativo, ma anche in senso positivo, cioè un'apertura. Qualche cosa che si apre e che forse fa intendere che è il re dei giudei che muore. È il re dei giudei, e il re dei giudei muore così, offrendo il perdono e non rispondendo a nessuno degli insulti che gli viene fatto, fino all'ultimo. E così entra questo re glorioso nel Tempio, nel nuovo Tempio che si lascia intravedere. E uno degli effetti, tra i tanti, è questo della morte di Gesù, che tutte le folle che si erano radunate per questo spettacolo, dopo aver assistito alle cose che erano accadute, si allontanavano battendosi il petto. Ecco, questo è il senso di compunzione, ecco, di pentimento, ecco, è uno dei primi effetti della morte di Gesù.
Mi ha colpito un particolare, dice: vedendo il centurione l'accaduto, glorificava Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. Il collegamento fra glorificare Dio e ciò che dice: quest'uomo veramente era giusto. Mi è sembrata ancora una conferma. Mi è venuto in mente Isaia ancora una volta, Isaia 53. giustificherà molti, il giusto mio servo. E quindi il centurione, in modo è così veramente straordinario, riconosce che quest'uomo era giusto, ed è il modo in cui glorifica Dio, c'è un collegamento, come riconoscendo che si compie il disegno di Dio nella morte del giusto che porta il peccato e che giustifica in questo modo. E mi sembrava che fosse anche il significato di questo battersi il petto delle folle che ritornano appunto di fronte alla morte del giusto, di colui che morendo ingiustamente giustifica e appunto prende su di sé il peccato, e quindi questo battersi il petto è appunto il pentimento di fronte a questa morte dell'innocente che paga per noi.
Sulle tenebre, in particolare sulla scissione del velo, se ne sono dette moltissime interpretazioni. Io confesso la mia diffidenza verso chi ci vuol mettere dentro cose molto lontane dal mio punto di vista, anche se può essere legittimo. I pagani che danno la fede, io non li vedo qui, ecco, va bene il centurione, ma sono più vicino, ecco, ad altre interpretazioni come quella delle lettere agli ebrei. Però è legittimo perché è un simbolo difficile da interpretare, che può, appunto accennava Stefano, cioè può essere interpretato in senso negativo, alcuni prelude alla distruzione, alla fine del culto. Però noi poi vediamo negli Atti degli Apostoli che tutto anzi continua, i credenti in Gesù sono nel Tempio. Vabbè, questo potrebbe ugualmente rimanere come interpretazione, ma ci sono interpretazioni positive, come l'accesso, ecco, alla... ma su questo io, può darsi che sia minimista, io li sento come, li sento come dei segni di lutto, non mi rappresenta, li intendo in senso puramente simbolico, non penso che uno potesse andare a vedere se il velo si era scisso o no, non credo che sia avvenuto personalmente, non credo che Luca sostenga questo, ma penso che appartiene a quei mezzi profondi di interpretazione degli eventi che noi troviamo in tanti testi, anche nel Nuovo Testamento, ecco, che fanno capire l'importanza di ciò che avviene. E in particolare qui io li sento come segni di lutto. Il velo del Tempio fu esattamente, dice, fu scisso. Da chi? Da Dio. È come uno che si strappa le vesti, no? Quando uno ha un segno di lutto fondamentale, chi c'è nel Tempio? La tenebra, ecco, l'oscurità e la scissione, io la sento più così, come un segno divino, un segno dall'alto, un segno simbolico, però può avere indubbiamente anche altri significati. Invece sul modo complessivo con cui Luca presenta la morte di Gesù, effettivamente, come diceva Stefano prima, è una visione completamente diversa. Rileggiamo la morte in Marco, per esempio, anche Matteo, è drammatica. Ci sono due grida. Prima Gesù dice un grido forte in cui Gesù dice: perché mi hai abbandonato? E allora c'è tutto l'episodio di un equivoco. Chiama Elia, gli danno l'aceto. Questo equivoco può essere importante per l'evangelista, perché indirettamente, senza, al di là di ogni intenzione, compie le scritture per chi legge attraverso questo equivoco. Mi hanno dato da bere aceto. E poi dopo c'è un secondo grido, un grande grido, espirò. Cioè, in Marco Gesù muore con un grido drammatico. Cioè, è una cosa, ecco, da interpretare indubbiamente, ma perché mi hai abbandonato? Poi c'è questo grande grido che riempie. In Luca è tutto diverso. Io sento in questa diversità un suggerimento importante dell'Evangelista, soprattutto se Luca conosceva Marco, o se non il nostro Marco, almeno un Marco precedente, qualcuno sostiene, scritto in ebraico, eccetera, comunque, o Matteo, se aveva comunque la tradizione davanti di una morte così ancora più significativo, Luca cancella tutto, non c'è nessuna drammaticità. Al contrario, Gesù muore nella pace completamente, muore dopo avere, intercedendo per i suoi crocifissori, per i sommi sacerdoti, per i suoi avversari, diciamo, intercede per loro, chiede il perdono di Dio e poi affida a Dio la sua anima. È una cosa molto bella, molto... Ecco, non chiediamoci cosa è veramente accaduto. Ecco, è un problema vero questo, è una domanda giusta. Ecco, però che si deve cogliere prima di tutto una grande profonda verità. Secondo Luca Gesù è morto così, è morto completamente nella pace, affidando a Dio la sua anima, dopo aver interceduto per i peccatori. E anche l'insegnamento dell'Evangelista e la nostra domanda, la nostra preghiera, che sull'esempio di Gesù sia dato a tutti i credenti, di abbandonare, di consegnare la propria vita a Dio. Diciamo, ascoltaci Signore. Per questo preghiamo, per tutti noi, per tutti i credenti in Gesù nel mondo, perché abbiano sempre davanti l'esempio del Signore Gesù. Preghiamo. Per tutti gli uomini, per la loro salvezza, con la fiducia che l'offerta di Gesù ha ottenuto per tutti, la salvezza e la vita. Preghiamo. Per tutti quelli che soffrono nel mondo, per tutti quelli che sono oppressi e disperati, per i morenti in modo speciale, preghiamo.
Preghiamo per tutti i parrocchiani della Beverara che in questi giorni accompagnano il loro parroco che già abbiamo ricordato ieri. Alcuni, in particolare la famiglia di Deda, si è fatta viva per chiederci ancora comunione di preghiera e di intercessione, ma anche di ringraziamento. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Il nome Carla, che è morente, preghiamo.
È una famiglia di Reggio che ho conosciuto, gli chiede preghiere per il suo figlio molto piccolo di nome Victor, che è molto sofferente. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Il testo di oggi è anche caro a noi perché è stato commentato da Don Giuseppe per spiegare che tipo di contemplativi noi siamo. Rifiutando anche in parte questo titolo, perché possiamo sempre avere davanti al Signore, come dice anche la nostra regola, davanti agli occhi, come dice anche la nostra regola, la passione del Signore, la sua risurrezione. Preghiamo.
Preghiamo per tutti quelli che non credono e hanno il terrore della morte. Davanti, preghiamo.
ascolta, Gesù.
Preghiamo per Teresa Marzocchi nel giorno del suo compleanno, per i suoi figli, tutta la sua vita, per tutto quello che fa. Il Signore la benedica. Preghiamo.
Ascolta, Gesù.
Accompagniamo anche Chiara in queste sue terapie, in questo momento anche di grande fatica. Preghiamo.
Ascolta, Gesù. Maria?
Maria Alfonsin, cioè una santa indiana, nata e morta in India. E per sua intercessione preghiamo per l'India, soprattutto per la sua libertà religiosa. Preghiamo.
Raccomandiamo a Dio tutti i morti di queste ore, perché tutti siano salvi. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna nei secoli dei secoli.